nel libro dei Romani, capitolo 15, e voglio leggere insieme un versetto. Se avete la Bibbia cartacea è sempre meglio, è buono sottolineare, evidenziare, masticare, digerire questo libro, è sempre consigliato. C'è qualcosa di diverso con la carta, io sono un po' vecchio stampo. Il cellulare va benissimo, ma poi arriva la notifica, un messaggio, la mente vaga e viaggia. Carta e non c'è niente come la carta. Romani 15, c'è un versetto che per me definisce quello che voglio essere la mia vita. Spero di poter portare a termine questo progetto di insegnare tutta la parola di Dio e registrarla domenica dopo domenica. Se volete vedere quello che stiamo facendo, potete trovarci sulla pagina Facebook Calvary Torino. E adesso siamo arrivati nel libro di Secondo Samuele come chiesa. Dalla Genesi cercheremo di fare tutta la Bibbia in 13 anni per poter lasciare un commentario in più. Speriamo ben fatto. Quarta cosa per cui potete pregare per me è questo archivio audio. E credo fermamente che la Bibbia è il mezzo principale, primario, il mezzo più importante per la quale Dio si fa conoscere al mondo. Paolo dice in Romani 1 che tramite la creazione Dio narra la sua gloria, Salmi 19. La creazione esprime alcune caratteristiche e attributi di Dio. Romani 2, Paolo dice anche che la coscienza dell'uomo esprime il bene del male, no? Cioè, sappiamo qualcosa di Dio perché è scritto sui nostri cuori. Ma la rivelazione primaria è Cristo nella scrittura. Se posso chiedervi di alzarvi in piedi adesso che siete belli comodi, voglio leggere Romani 15, versetto 4, e poi pregheremo insieme. Piacere di vederti. Wow. Romani 15, versetto 4. Infatti, tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo o manteniamo la speranza. Preghiamo. Signore Padre Celeste, guidaci tu. Sì, questa mattina qualche versetto, qualche parola, qualcosa che possa essere nascosta nei nostri cuori. Ma non solo, Padre, durante la settimana, nelle settimane che verranno, questo periodo estivo, Padre, guidaci, parlaci tu. Tu sei fedele, sei stato buono con noi. E se ci soffermiamo per un po' a riflettere sulla tua bontà passata, Padre, non possiamo fare a meno che riconoscere, nonostante le difficoltà, quanto fedele sei stato. E quindi, Padre, se sei stato fedele nel passato, sarai fedele negli anni a venire. Quindi, Padre, ti dedichiamo questo momento nella tua parola, ti dedichiamo il resto di quello che faremo oggi. Parlaci tu, nel nome santo di Gesù lo chiediamo, e tutti dicono amen. Potete accomodarvi. Per me questo versetto di Romani 15, 4 è di tale importanza. Perché l'Apostolo Paolo afferma che tutto quello che c'è scritto dalla Genesi a Malachia, tutte le cose che furono scritte in passato, furono scritte per il nostro ammaestramento. Se c'è un titolo del messaggio questa mattina sarebbe la promessa fatta ai padri. La promessa fatta ai padri. Spero che ognuno di noi presente che crediamo in Cristo possa essere incoraggiato di prendere sul serio questo libro e di trarre beneficio spirituale da essa. E spero che ognuno presente, presumo che ci saranno alcuni che ancora non hanno creduto in Cristo, sono ancora indecisi, possano realizzare che c'è un grande disegno, una promessa dal nostro Padre Celeste fatto ai padri in queste cose che furono scritte. Di essere incoraggiati a riflettere sul disegno di Dio, da credenti ma anche da incredulo, se ancora non credi, non so ancora se credo in queste cose di Gesù. Ti incoraggio a riflettere questa mattina, perché queste cose furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza la scrittura fu registrata tramite vari secoli, 66 libri, 40 autori, 2000 anni di storia, almeno da Mosè a Cristo, 1500 anni, 1600. Tutte queste cose furono scritte con una certa perseveranza, e ci vuole anche per il nostro cammino una certa qualità di perseveranza per attraversare, per imparare più del Signore, il nostro Dio eterno che non possiamo conoscere appieno. C'è bisogno di una certa perseveranza nel cammino cristiano, di conoscerlo, di essere perseveranti anche noi, e di ricevere una certa consolazione dalle scritture, perché la vita è difficile, no? Abbiamo delle difficoltà che affrontiamo, delle questioni che vediamo, e diciamo: Signore, qual è il tuo disegno? Perché vedo questo, ma ho bisogno di incoraggiamento da te. Il mezzo primario per la quale Dio vuole dare a te e a me, a noi tutti, consolazione questa mattina è tramite ciò che Lui ha voluto registrare in questo libro. La promessa fatta ai padri, avete visto, guardate come in Atti 26 con Tyler, con la difesa del Vangelo, la vita di Paolo, anche lui in tribunale davanti al re Agrippa, Atti 26, cosa disse Paolo stesso ad Agrippa? Atti 26, versetto 6, ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Notate la promessa singolare, ai padri plurali. In realtà, la promessa della Bibbia fin dalla Genesi 3:15 è una unica promessa di un Salvatore ad ogni padre nell'Antico Testamento, ad ogni individuo, ma anche presentata a noi questa mattina. Se siamo credenti, è una promessa che rimane, la sua consolazione per i nostri cuori. Ma anche se tu sei incredulo questa mattina, ancora non sei nella barca, ancora non sai queste cose della chiesa, sai quel campanone, chiesa evangelica, cosa credono, cosa fanno? C'è una promessa da Dio per te e per me. E Paolo lo dice, della promessa unica fatta da Dio ai nostri padri. Il versetto 7, quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore giorno e notte sperano di ottenere. Molti nel mondo sperano di ottenere pace nel cuore, perdono, stabilità, una famiglia, amore, unità tra le nazioni che solo la Chiesa lo dimostra, e speriamo di dimostrarlo bene tra di noi, di volerci bene, essere uniti nello Spirito. Quella speranza che le tribù, le 12 tribù di Israele, ma direi che tutte le nazioni sperano di ottenere, l'ONU, Il telegiornale che commenta sulle guerre che vediamo. Ma dove è la pace nel mondo? Tutti bramano, perché è scritto sul cuore. Creazione, coscienza e Cristo. Tutti sanno che c'è questo desiderio di pace. È una bramosia del nostro cuore. Sperano di ottenere, e per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. C'è una unica speranza sulla quale l'apostolo Paolo stesso aveva fondato la sua vita, la sua missione, e morì per questa speranza. Girate come ancora in Atti 13 sulla il primo viaggio missionario, andate ancora indietro, Atti 13, 32 e 33. Atti degli Apostoli 13, 32, e noi vi annunziamo la buona novella o la buona notizia della promessa singolare fatta ai padri, la promessa fatta ai padri. Versetto 33, dicendovi che Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come è anche scritto nel secondo salmo, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Paolo cita salmo 2 dicendo, vedi, era scritto tra le righe, profezie varie che preannunciavano la notizia di Gesù. Abbiamo l'Antico Testamento e il Nuovo, giusto? E a volte vediamo questi due testamenti come due testimonianze diverse, quando in realtà sono due patti ma una sola promessa. Il primo patto preannunciava ciò che Gesù doveva venire a fare, e il nuovo patto rende chiaro ciò che Gesù ha fatto. È una unica promessa fatta ai padri, due patti ma una sola promessa, una sola buona notizia. Guardate come in Atti 1 Gesù dopo la risurrezione, si sfoglieremo delle pagine questa mattina, Atti 1, dopo la risurrezione dalla morte di Gesù, lui rimase 40 giorni con i suoi, diversi incontri, diversi discorsi, chissà di cosa parlavano, forse sappiamo un po', ma Atti 1, versetto 4, e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero cosa? La promessa del Padre. Ma quale promessa? La promessa di Dio fin dall'inizio. Lo scopo di Dio in questi millenni, dalla Genesi fino all'Apocalisse, è ora di riportare la creazione verso l'Eden, di dimorare, Dio che vuole dimorare con il suo popolo. Noi non crediamo in un Dio che noi dobbiamo raggiungere. Il cristianesimo biblico, il gospel, il Vangelo, la buona notizia è una storia di un Dio disceso. Tutte le religioni e le filosofie del mondo cosa insegnano? Fai step uno, fai step due, migliorati, pensare in modo positivo, fai delle buone opere, dai soldi alla chiesa, ai poveri, fai delle opere. Fai dei passi per ottenere più grazia e più favore, e speriamo un giorno di raggiungere questo Dio lontano nei cieli, ma il cristianesimo biblico è il Dio dei cieli che discende, che dimora. E Gesù stesso, come Paolo, forse Paolo l'ha preso da Gesù, parla della promessa del Padre. L'unica promessa in tutta la Bibbia, questo filo scarlato, fin dalla Genesi. Aspettate, non allontanatevi da Gerusalemme, ma aspettate la promessa del Padre che egli disse, voi avete udito da me. E versetto 5, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. L'apice della storia dell'umanità, secondo la Bibbia, è Pentecoste. 50 giorni dopo Pasqua, no? Dopo la morte di Cristo in croce e la sua resurrezione, abbiamo il giorno di Pentecoste. La promessa del Padre, l'unica promessa. Andate qualche pagina indietro, il Vangelo di Luca 24. Gesù stesso, che il giorno stesso della risurrezione, va indietro ai due discepoli che si allontanano dalla chiesa, increduli, dispiaciuti, delusi. Io amo questo. Gesù non va verso i fedeli, ma va verso gli increduli che si stanno allontanando. Lascia le 99 per inseguire quell'uno, no? Il carattere di Cristo dimostrato qui in Luca 24 non si fa conoscere subito da loro, ma si incammina, parla e spiega. Ed è interessante, lui dice in Luca 24, 27, e cominciando da Mosè, i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Che studio biblico quella domenica della resurrezione per strada, incamminando, che loro ascoltavano, ma chi è questo che ci spiega tutte queste cose riguardanti il Messia? E Gesù che gioca nascondiglio con loro, non si fa conoscere subito, si nasconde e intanto si dimostra alcune cose della sua natura, della sua esistenza. Se tu sei incredulo questo mattino, ancora non so, il carattere di Dio spesso è uno tale di dimostrare abbastanza per spronare la tua curiosità. E se tu vuoi conoscerlo, lui sarà trovato da te. Dimostra con piccoli sussurri la creazione. Tu guardi le stelle di notte e tu dici, caspiterella, capperi, mamma mia, chi ha fatto l'universo, no? E sappiamo che non è casualità, che niente si è esploso e ha creato tutta la bellezza, ordine, potere, masse, pianeti. Cioè, no, non è casualità. C'è un Dio. E tu sai che nel cuore c'è una legge scritta, che un Dio esiste. Ci sono vari sussurri e la scrittura stessa, se tu sei perseverante, se tu vuoi conoscere Dio, Dio sarà trovato da te. Giacomo dice nelle sue epistole, se noi cerchiamo Dio, se noi ci avviciniamo a Lui, Lui sarà vicino a noi. Lo vuoi? Ah no, non ho tempo. Magari in eternità io avrò del tempo da passare insieme a Lui. Ma perché vuoi aspettare? E perché vorrei passare un'eternità con questo Dio se non ho voluto passare 80 anni ora? Cosa voglio fare in paradiso? Per un'eternità con un Dio che ora non ho voluto conoscere, no? Perché? Io non vorrei stare sposato con una donna che non voleva uscire con me prima di sposarla, no? Che donna sposerebbe un uomo se lui non lo porta mai a cena, qualche fiore, no? Dopo che ci sposiamo poi ci conosceremo, no? Dobbiamo conoscerci adesso. Ci sono se vuoi, ma se siamo onesti, spesso non abbiamo la volontà, il tempo, il desiderio di scoprire più di questo Dio che ci ama. Cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. E quindi io vi chiedo di aprire nella Genesi, capitolo 3, e noi guarderemo tutta la Bibbia questa mattina, quindi se abbiamo 3-4 ore. Amen. Qualcuno, no, vado per il barbecue. Bon. Volevo sottolineare alcune cose che parlano di Gesù. La promessa fatta ai padri, fin dall'inizio. La prima menzione del Vangelo, della promessa di Gesù morto e risuscitato. Genesi 3:15, proprio nel momento del primo peccato, il nostro Dio soccorritore incontra Adamo ed Eva. E Dio parlò al serpente. Versetto 14, Genesi 3:14, allora l'Eterno Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame, fra tutte le fiere dei campi. E chi odia i serpenti dice, amen, giusto. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E il versetto 15, io porrò inimicizia fra te e la donna, fra il tuo seme, la tua discendenza, il serpente antico, il diavolo, inimicizia fra il tuo seme e il seme di lei. La donna non ha seme, l'uomo ha seme. Biblicamente questo linguaggio parla di una nascita speciale dalla donna. Infatti Eva prese sul serio questa promessa fatta ai padri che alla nascita del primo figlio Caino lei dice, ecco, ho ottenuto un uomo dal Signore. E lei, forse, potremmo chiedere a lei quando la vedremo in paradiso, vedeva Caino come la promessa del padre. Ecco, di nuovo Dio ha incontrato il nostro bisogno, ma sappiamo che Caino non è stato la risposta, giusto? Perché Caino, Abel, sappiamo come è andata a finire quella storia di omicidio fra fratelli. Parlava di un'altra nascita speciale, parlava di Gesù che doveva venire nel mondo. Il seme di lei, esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Gesù sarebbe ferito e l'autorità di Satana sarebbe distrutta, il suo capo. La promessa di Dio ai padri era la venuta tramite nascita speciale di Gesù e la sua conquista su quel serpente antico, sulla morte stessa. Fin dall'inizio, Genesi 3:15. Saltate con me, Genesi 12, il patto che Dio fece con Abramo. Dio sceglie un uomo pagano da Ur dei Caldei, Abramo, che non conosceva Dio, e lo guarda e dice, ti scelgo, vieni a camminare con me. E Dio promette a lui, versetto 3, benedirò quelli che ti benediranno. E maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. La creazione inizia con questo imbuto largo, e la promessa di Dio è spazioso, non sappiamo da che persona esattamente verrà questa nascita, ma come l'imbuto in cucina è larga all'inizio, no? Ma adesso con Genesi 12 si restringe un po' e Dio promette sarà tramite te, Abramo, un po' più precisione. Una tua discendenza verrà un giorno e tramite lui tutte le famiglie della terra saranno benedette. Quante nazionalità siamo qui questa mattina? Diverse, no? Forse 15 nazionalità. Tra 10-15, tutte le famiglie della terra, qui in chiesa, noi abbiamo ciò che miliardi di euro all'anno con l'ONU non riesce ad ottenere. La promessa del Padre. Cristo in noi speranza di gloria. Andando avanti, questo Abramo in Genesi 22 è chiamato di vivere una testimonianza di questa promessa. E non è facile, è un passo difficile. Dio aveva promesso ad Abramo, tramite la tua vita, la tua discendenza, io benedirò il mondo, e lui diventa vecchiotto, e non arriva mai un figlio. E finalmente il figlio Isacco arriva, e cosa chiese Dio da lui? Genesi 22, e Dio disse, versetto 2, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco. Va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Dio chiede a Abramo di andare nella zona di Gerusalemme, nel territorio dei Cananei, e Dio individua un monte speciale in quella zona e dice, Abramo, voglio che tu sali su quel monte e porti il tuo unigenito figlio e offrirlo in olocausto a me. Una cosa strana, perché Dio, il nostro Dio, non ha mai chiesto sacrifici umani, ma era in figura. Ebrei 11 dice che Abramo credeva sia che Isacco doveva vivere, ma anche che doveva offrirlo in olocausto. E non so per voi, avete mai dei contrasti nella vita che non capite come andrà a chiarirsi? So che Dio mi chiama a fare questo, ma mi sta chiamando anche ad essere questo. E quindi, in qualche modo, tu, Dio, devi essere fedele alla tua promessa. E Ebrei 11 dice che Abramo credette a Dio che Isacco doveva vivere e anche morire. E Ebrei 11 dice che Abramo lo riteneva una specie di resurrezione. E quindi Abramo, versetto 3, si alzò al mattino presto e mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi, Isacco e suo figlio, spaccò dalla legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. E versetto 7, Isacco vede che salgono, devono fare un altare, Isacco vede la legna e dice, ma chi sarà sacrificato? E io amo le parole di Abramo in versetto 8. Abramo rispose, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E come sappiamo, Dio ha provveduto un sostituto. Isacco non doveva morire fisicamente, ma in figura sì. In figura di quella promessa che Dio avrebbe portato il suo unigenito figlio su Monte Calvario a morire al posto nostro e risuscitare dalla morte. Andate in Esodo 12. Esodo 12, vediamo un'altra sussura, un altro preannuncio del Vangelo, la promessa del Padre fatto ai padri. Prima di partire dall'Egitto, Dio voleva che il suo popolo facesse una prima cosa, immolare la Pasqua, iniziare il loro calendario come primo atto. Esodo 12, da versetto 2, questo mese sarà per voi il mese più importante, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Il loro calendario iniziava in primavera nostra, con la Pasqua. Versetto 3, parlate a tutta l'assemblea di Israele e dite il decimo giorno di questo mese, ogni uomo prende per sé un agnello, secondo la casa paterna. Un agnello casa per casa per casa. Non basta venire qui la domenica, ma bisogna avere Cristo immolato nel nostro cuore, casa nostra. E questo agnello doveva stare dal decimo giorno, versetto 6, al quattordicesimo giorno di quel mese. 5 giorni ispezionato, l'agnello in casa, l'agnello di Dio in casa. Gesù entrò a Gerusalemme la Domenica delle Palme, giusto? E rimase quanti giorni in casa sua? 5. Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì all'imbrunire fu immolato per noi. Anche Gesù fu tenuto in casa a Gerusalemme al Tempio, ispezionato, domandato da varie persone. Chi sei? Cosa credi? E lui è rimasto quell'agnello di Dio prefigurato in Esodo 12. Sussurri della promessa. Andate in Levitico 14. Un altro momento di prefigura che parla di Gesù. E magari Gesù con i suoi due discepoli sulla via d'Emaus parlava. No, chi va mai al fiume, al lago, prendiamo mai i sassi, quelli piatti per lanciarli sulla superficie. Magari Gesù in Luca 24 ha lanciato questa promessa facendo vedere qui parla di me, qui parla di me, qui parla di me. E spero che questa mattina sei incoraggiato insieme a me di osservare sempre di più la promessa fatta ai padri. Levitico 14, un altro momento, questa legge per la purificazione dei lebbrosi guariti. Il sacerdote doveva prendere due uccelli vivi. E questi due uccelli vivi, versetto 4, Levitico 14, 4, insieme a due uccelli vivi doveva prendere pure del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso di argilla su acqua corrente. Gesù è stato il nostro uccello del cielo, immerso in un vaso di terra. Paolo chiama il corpo umano un vaso di terra. Abbiamo questo tesoro in vasi di terra. L'incarnazione di un uccello del cielo, messo in un vaso di argilla con acqua corrente e sangue che scorre. Cos'è successo in croce? Alla morte di Gesù, il soldato romano prese la lancia per vedere se Gesù fosse davvero morto e cosa uscì? Acqua e sangue. L'uccello del cielo in un vaso di argilla messo a morte con acqua e sangue che scorre, e versetto 6, la risurrezione prevista qui. Puoi prendere l'uccello vivo il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue di quello sgozzato sull'acqua corrente. E perché il sacerdote non era un mago che tira fuori dal capello l'uccello morto, adesso è vivo, come figura, con quel sangue, con quell'acqua, lo stesso uccello, diciamo, adesso vivrà. Versetto 7, lo spruzzerà quindi 7 volte su colui che deve essere purificato dalla lebbra. Lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi. Cosa? L'uccello vivo. E la lebbra, come il lievito nel pane, è una figura biblica del peccato nella nostra vita. E sappiamo com'è, no? Ognuno di noi sappiamo. Il peccato inizia piccolo e diventa sempre più profondo, più espansivo nel pasto. Anche la lebbra inizia con un piccolo segno e si espande in tutto il corpo. E tu cerchi di migliorarti, ma non puoi. Perché il peccato prende sempre più padronanza nella tua vita e nella mia vita. E l'unica soluzione per la lebbra, per il peccato in me, è l'uccello sgozzato e l'uccello risuscitato. Cristo morto, legno di cedro, l'issopo, scarlatto, acqua corrente, la croce di Cristo preannunciato e la sua risurrezione. Saltate con me in Numeri 21, versetto 4. Poi i figli di Israele partirono dal monte Or, dirigendosi verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom, e il popolo si scoraggiò a motivo del viaggio. Mamma mia, che stanchi siamo. Ma non so se a me piace la direzione che Tyler sta portando questa chiesa. Non so. Noi cerchiamo, o magari moglie e mariti, tu non sai, no. Ogni di noi nel viaggio possiamo avere il cuore scoraggiato, possiamo essere abbattuti, depressi e dire, Signore, non so se voglio più camminare in questa direzione. Il popolo iniziò a mormorare e l'Eterno, versetto 6, mandò fra il popolo dei serpenti ardenti. Dio farebbe mai male al suo popolo? Sì, se li farà poi del bene. Manda dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. E così il popolo venne da Mosè e disse, abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. E cosa disse il Signore poi a Mosè di fare? Siete bravi studenti della parola. Allora, numeri 21, versetto 8. L'Eterno disse quindi a Mosè, fa un serpente ardente, un serpente di bronzo, sappiamo, e mettilo sopra un asta. E avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà. Per un semplice sguardo al serpente in croce. E così disse Gesù a Nicodemo, in Giovanni 3,14, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così anche il figlio dell'uomo deve essere innalzato. E chiunque crederà in lui, non morirà. Un altro tocco del sasso sul lago. Deuteronomio 18, versetto 15, Mosè parlò di questo Gesù che un giorno doveva venire nel mondo. Deuteronomio 18, 15, l'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me in mezzo a te fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto. E Pietro in Atti 3:22 dice, nella sua seconda predica, che quel versetto di Deuteronomio 18:15 parlava di Gesù che doveva venire nel mondo. La promessa fatta ai padri. Apprezziamo quello che noi abbiamo in Cristo questa mattina? Per tu che non credi questa mattina, tu realizzi che c'è una unica storia, c'è un filo scarlato, la promessa che Dio avrebbe mandato il suo figlio per dimorare in mezzo a noi, il tabernacolo di Dio. Girate come in Seconda Samuele 7, noi come chiesa siamo in Seconda Samuele, domenica abbiamo appena visto capitolo 7 e mi ha personalmente benedetto quello che troviamo qui. Seconda Samuele 7, Davide in versetto 1 è stabilito in una casa nuova fatta da Iram di Tiro, casa di cedro e pietra scolpita, a una nuova bellissima casa fatta dal re di Tiro. E a riposo dei tutti i suoi nemici tutto intorno, versetto 1, secondo Samuele 7, 1. Lui ha una casa e riposo dei suoi nemici. E Dio vuole fare una casa per Dio. E invece Dio rovescia questa progettazione e lui dà una promessa a Davide. Lui rinnova quella promessa dalla Genesi. Dio riprende Nathan per aver detto a Davide, sì, fai una casa, perché versetto 6, Dio dice, io non ho dimorato in una casa dal giorno in cui ho fatto uscire i figli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ma ho vagato sotto una tenda e in un tabernacolo. Davide, che ha una casa ben fatta e pace dei suoi nemici, vuole fare una casa di cedro e pietra per Dio, e Dio dice, non ho bisogno. Anzi, io voglio dimorare in una tenda, perché anche il tabernacolo era una prefigura di Dio incarnato che cammina fra gli uomini. Versetto 11, Dio dice, dal giorno in cui ho stabilito dei giudici sul mio popolo Israele, e ti darò riposo dai tutti i tuoi nemici, inoltre l'Eterno ti dichiara che Egli ti costruirà una casa. Aspetta. Versetto 1 diceva che aveva già una casa, aveva già riposo dei suoi nemici, e Dio dà una promessa a Davide di una casa e riposo dei nemici. Perché spesso chiesa, la promessa di Dio è al di là della casa fisica dove abiti, il riposo tra nemici qui, fisici, è una promessa spirituale. La promessa fatta ai padri è per qualcosa di più grande di quanto pensiamo a volte. Noi spesso siamo distratti sulle cose qui, quando Dio ha la sua visione verso l'eternità, chiesa. E questa mattina vi incoraggio di riflettere sulla promessa di Dio tuttora per noi oggi. Parla di Gesù, versetto 12, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu riposerai con i tuoi padri, io innalzerò dopo di te la tua discendenza che uscirà dalle tue viscere e stabilirò il suo regno. Tu Dio parli della mia casa e riposi dai miei nemici, ma io dovrò morire, ma quando avrò questa casa e questo riposo? Li avrai nella mia presenza. Qualcosa di più grande, qualcosa di eterno. Versetto 13, questo seme della donna, questa discendenza di Abramo, il figlio di Davide, questo imbuto diventa sempre più ristretto, verrà da Davide, questo Gesù. E secondo Samuele 7:13, egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Lui edificherà una casa per te. Gesù stesso disse in Giovanni 14, io vado a preparare una dimora per voi. Una casa per voi, perché voglio vivere con voi nella vostra presenza e voi con me. Chiesa, la promessa di Dio fin dall'inizio della storia dell'umanità è un Dio che dimora in mezzo al suo popolo. È una chiamata di ritornare all'Eden. Amen. Alziamoci in piedi, chiamo gli adoratori di venire su. E in chiusura, magari sei un credente da diversi anni e c'è poca freschezza della presenza di Dio nella tua vita o nella mia vita, vi invito di non avere fretta. Abbiamo ancora 5-10 minuti che restano. Vi chiedo ognuno di prendere sul serio, se sei in Cristo, prendi sul serio l'invito di questo Dio dimorante che si avvicina all'umanità. Giovanni dice nel suo Vangelo, in capitolo 1, che Dio ha dimorato in mezzo a noi. Non era tanto una promessa di una casa per lui quanto una promessa sua di morare presso di noi. Giovanni 14, 23, Gesù rispose e gli disse, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà. E noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. E se questa mattina non hai mai pregato e tu hai preso con poca serietà l'invito di avere Dio dimorare presso di te, ti incoraggio di confessare i tuoi peccati nell'intimo del tuo cuore e di dire: Signore, vieni, voglio che tu mi perdoni da ogni peccato. Padre, voglio che tu ti dimostri il Dio presente, il Dio disceso. Padre Celeste, preghiamo veramente che tu, per chi già ti conosce, che possiamo essere freschi questa mattina, rinnovati nel cuore. Come dice Pietro, tempi di refrigerio che discendono dalla presenza di Dio. E se, Padre, abbiamo preso con poca serietà il privilegio che abbiamo di questa unica promessa, questo filo scarlatto della Bibbia, Padre, perdonaci. Crediamo nella tua morte per i nostri peccati, che bastava quell'unico sacrificio. E ora tu sei l'uccello vivo che vola tra i campi. Padre, incontraci. Confessiamo il nostro bisogno di te. E ti ringraziamo, Padre, che tu prendi dimora presso di noi, nel nome di Gesù.